In questi giorni stanno scorrendo tantissime volte, sia su internet che anche in televisione, le immagini, direi drammatiche e catastrofiche del terremoto avvenuto in Nepal. Diciamo che forse ci tocca anche più da vicino, non soltanto per diciamo il livello catastrofico di questo terremoto, ma anche perché in quella nazione ci sono persone che conosciamo, che stanno servendo il Signore come missionari e quindi ci sono cari. Una scossa di magnitudo 7.8 della scala Richter, che più o meno si aggira a 9 gradi della nostra scala Mercalli, quindi un terremoto veramente forte. Oltre 7.000 morti finora accertati, 14.000 feriti più o meno, con la forte probabilità che si arrivi anche a 10.000 morti. 8 milioni di persone interessate dal sisma e 1,5 milioni di persone che sono a corto di cibo. Il terremoto ha raso al suolo 2.500 edifici, ne ha danneggiati 24.700, tra cui 82 templi tibetani. In conseguenza della scossa principale, la prima avvenuta il 25 aprile scorso, la capitale del Nepal, Kathmandu, ha subito un sollevamento verticale di circa 1 metro e uno spostamento orizzontale di quasi 2 metri. Gli ospedali sono super affollati, l'acqua scarseggia, il cibo anche. Moltissimi corpi sono ancora sepolti tra le macerie e migliaia di persone dormono all'aperto. 15.000 bambini sono a rischio di malattia a causa di una grave malnutrizione. E come se tutto ciò non bastasse, fra qualche settimana arriverà la stagione delle piogge. Dunque, con rischio di epidemie, alluvioni e frane e tutto ciò che ne consegue. Di fronte a questi numeri, non ha quasi senso chiedersi perché è avvenuta una cosa del genere. Si può reagire comunque in vari modi. Possiamo reagire partecipando al dolore di chi sta subendo le conseguenze di questa catastrofe, oppure possiamo reagire con indifferenza, perché è così lontano da noi il Nepal che questa catastrofe ci tocca poco. Possiamo anche reagire in un altro modo, con ira e arroganza. Ad esempio accusando Dio che non ha fatto nulla per fermare la natura. Perché se è vero che, come dice la Bibbia, Dio ha il controllo di ogni cosa, della natura, del mondo, qualcosa poteva farla. Stiamo studiando il libro dei Romani, un libro, una lettera veramente fantastica. E come nelle ultime domeniche è stato detto, ci stiamo addentrando veramente in acque profonde, stiamo scavando nella teologia più profonda. Paolo spiega l'essenza del Vangelo nei primi capitoli. Al versetto 16 e 17 del capitolo 1 Paolo dice: «Io non mi vergogno del Vangelo, poiché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché nel Vangelo la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede». In altre parole, Paolo sta dicendo, Dio ha un grande desiderio di salvare le persone dal peccato, dalla morte e dal giudizio. E in conseguenza di questo grande desiderio, Dio ha agito nella storia, provvedendo un Vangelo, una bella notizia, talmente potente che se qualcuno metterà la propria fiducia in questo Vangelo, sarà salvato. Nel capitolo 3 Paolo spiega in che modo Dio è intervenuto nella storia. Ha mandato suo figlio, Cristo Gesù, nel mondo, che è divenuto simile agli uomini, vivendo una vita perfettamente giusta, in modo che tutti quelli che hanno fede in Lui possono essere perdonati dai loro peccati e ricevere la giustizia che Cristo stesso ha guadagnato per loro, per essere liberati dalla paura della morte e dal giudizio. In questo Vangelo, cioè nella vita, nella morte e nella risurrezione di Cristo, c'è una giustizia che Dio stesso ha compiuto per noi e che Dio stesso ci dona se noi porremo fede in Cristo. La giustizia che Dio esige da noi ci viene donata liberamente, non sulla base di qualcosa che noi possiamo compiere, ma semplicemente sulla base della grazia di Dio e della nostra fede. Ecco perché il Vangelo È una bellissima e straordinaria notizia. È Dio che provvede in noi attraverso Cristo, quello che noi non saremo mai in grado di provvedere da soli. Vale a dire una giustizia sufficientemente buona per essere accettati da Dio. Poi, dal versetto 18 del capitolo 1 al versetto 20 del capitolo 3, Paolo dimostra che tutti abbiamo bisogno di questo Vangelo, nessuno escluso. Nel capitolo 3, nei versetti 9 e 10, Paolo dice: che diremo dunque? Noi, rivolgendosi agli ebrei, siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, ebrei e gentili, sono sottoposti al peccato. Come scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Ma chiediamoci, perché un testo così lungo, due capitoli interi e più, per convincerci che noi siamo peccatori? C'è proprio bisogno di così tante parole per convincerci? Forse abbiamo ancora qualche dubbio? Io direi di sì. È strano dirlo, ma è veramente così. Noi sopprimiamo la verità perché è scomoda. Noi siamo disposti a dire che non siamo perfetti, perché tanto in fondo nessuno è perfetto. Ma sono poche le persone che sono disposte ad ammettere di essere malvagie, di essere orgogliose e ribelli, e quindi essere separate da Dio e sotto la sua ira. John Piper dice: è una grande ironia che il XX secolo sia il secolo più sanguinoso nella storia, non soltanto a causa dei 6 milioni di ebrei uccisi nell'Olocausto, che secondo alcuni sarebbero stati oltre 15 milioni, ma a causa dei milioni uccisi sotto Stalin in Ucraina e i milioni uccisi in Cina per ordine di Mao Zedong, e forse del 20% della popolazione della Cambogia sterminata dal dittatore Pol Pot, e gli 800.000 tutsi uccisi in Ruanda e i 30 milioni uccisi in America attraverso gli aborti. È veramente ironico che alla fine del secolo più sanguinoso della storia ci sia ancora qualcuno che nega l'esistenza del male e che creda che gli esseri umani siano fondamentalmente buoni. Hanno solo un gran bisogno di educazione e di istruzione. Quanti di noi si sentono veramente peccatori? Quanti di noi sperano che Dio faccia un miracolo straordinario per salvarci dalla nostra disperazione peccaminosa? Romani capitolo 2, da versetto 1 al versetto 11, è il testo che affronteremo oggi. E questo testo combatte l'ipocrisia moralista di quanti non si sentono peccatori, perché forse osservano una legge morale che considerano la loro salvezza, perché forse, come ad esempio gli ebrei, si considerano il popolo eletto di Dio e quindi migliori degli altri. Cominciamo però dai versetti immediatamente precedenti. Versetto 29 a 32 del capitolo 1 dei Romani. Paolo fa un elenco lunghissimo di peccati che tendono a nascere, a fiorire, laddove Dio viene rifiutato. Ingiustizia, fornicazione, malvagità, avidità, malizia, invidia, omicidio, contesa, inganno, malignità, calunnia, maldicenza, abominevoli a Dio, insolenti, superbia, vanagloria, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, implacabili, spietati. E poi l'affermazione finale: pur sapendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano chi le commette. E a questo punto posso immaginare il moralista in un angolo forse di questa sala che dice: ah, ma tutto questo a me non mi tocca. E io non odio Dio, io non sono malvagio, non ho mai ucciso nessuno. Anche se ho 40, 50 anni, rispetto ancora i miei genitori. E bene o male sono stato ubbidiente a loro. È questo tipo di persone che dà al cristianesimo una cattiva reputazione. E stamattina vorrei essere chiaro e onesto, come lo stiamo facendo tutte le domeniche. La mia preghiera è che se abbiamo mai fatto un ragionamento del genere, saremo i primi stamattina a riconoscere che siamo degli ipocriti nel credere di essere migliori degli altri. In Romani 2, da versetto 1 a versetto 11, Paolo rivela la risposta di Dio all'ipocrisia moralista. Al religioso che punta il dito verso gli altri e si considera migliore degli altri, Dio risponde così. Leggiamo Romani capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione, con la tua impenitenza, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire la verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. E dopo aver letto la severa condanna di Paolo per chi commette i peccati elencati nel capitolo 1, è naturale chiedersi, ma in che modo Dio tratta una persona più integra, più morale, più buona, diremmo? In che modo Dio tratta una persona che è consapevole di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato e quindi vive una vita esemplare da imitare? Oggi ci sono tante persone che vivono in questo modo. Ci sono tanti che hanno una conoscenza di base delle dottrine della Bibbia e le seguono. Persone che si professano cristiani, hanno fiducia nel loro battesimo, nell'appartenenza a una chiesa, nei sacramenti, in una famiglia cristiana, in nobili valori etici. Persone che, come gli ebrei, al tempo di Paolo, sono convinti che tutta questa moralità gli darà una giustizia sufficiente per poter piacere a Dio. Questo è ciò che la Bibbia definisce moralismo. E se non ti consideri un moralista, ti consiglio di ripensarci. Più leggo questo testo, più mi accorgo di quanto ipocrita, di quanto moralista io sia stato nella mia vita e di quanto lo sono ancora. Nessuno può capire o appropriarsi della salvezza senza riconoscersi un peccatore, senza riconoscersi colpevole davanti a Dio, totalmente incapace di raggiungere quel livello di giustizia che Dio richiede. Quindi Paolo, dopo aver dimostrato al pagano immorale il suo stato di perdizione e quindi la sua condanna senza Cristo, Paolo, nel capitolo 2, fa la stessa cosa per la persona morale, che davanti a Dio è esattamente colpevole, come il pagano immorale. Cioè Dio dice al moralista che giudica la persona pagana, tu non hai scuse. Se tu avessi delle scuse, allora io sarei ingiusto nel giudicarti, ma quello che voglio dimostrarti è esattamente il contrario. Voglio farti capire che sei inescusabile, al pari del peggior immorale. Perché sei inescusabile? Per quattro motivi Paolo dice che il moralista ipocrita è inescusabile al pari del pagano immorale. Prima di tutto perché conosci la verità, versetto 1. Questo testo comincia con perciò e quindi ci collega a quanto Paolo ha detto nel capitolo 1, in modo particolare al versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Paolo sta parlando agli ebrei, popolo eletto di Dio, che giudicavano i gentili perché non avevano la misericordia e la cura di Dio che avevano gli ebrei e quindi erano inferiori. Ma l'espressione chiunque tu sia, nel versetto 1, include tutti, anche quelli che si professano cristiani e che sono convinti di non essere sotto la condanna di Dio. Il ragionamento di Paolo è molto semplice quanto profondo. Giudicando gli altri, tu stai condannando te stesso, perché stai giudicando in base ad un certo criterio. Il che significa che tu conosci la verità su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato davanti a Dio. Anche i pagani conoscono questa verità di base, la verità di base che Dio è potente, che Dio è eterno, e lo sanno attraverso la rivelazione naturale, l'abbiamo visto nel capitolo 1. In più i pagani hanno anche la capacità di discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, perché Dio ha dato loro una coscienza capace di fare questo. Ma gli ebrei avevano qualcosa di più. Avevano le scritture, la rivelazione diretta da parte di Dio. E non solo, ma la maggior parte degli ebrei che leggevano ciò che Paolo sta scrivendo avevano anche avuto il privilegio di conoscere Gesù personalmente, o magari anche di aver vissuto al tempo di Gesù, se non l'hanno incontrato ne hanno sentito parlare. Pur non riconoscendolo il Messia, ma lo hanno sentito e l'hanno visto. E questa maggior conoscenza della verità di Dio li rendeva ancora più responsabili e ancora più inescusabili. Se i pagani, nonostante abbiano la mente ottenebrata, sono in grado di conoscere le verità basilari su Dio e di capire che sono meritevoli di punizione, quanto più un ebreo è capace di farlo. Quanto più dovresti capirlo tu, dovrei capirlo io, che ci definiamo veri cristiani, o magari lo siamo solo di nome. Che cosa intende Paolo quando dice «fai le stesse cose»? È evidente che non siamo uguali. Abbiamo quantità e qualità di peccato diverso, se di qualità di peccato possiamo parlare. Non tutti siamo degli assassini, non tutti siamo degli accaniti immorali, magari non tutti siamo capaci di avere una mente perversa, come la descrive Paolo, ma tutti sbagliamo nel valutare la nostra condizione morale quando ci consideriamo giusti. Il moralismo è la conseguenza di due gravi errori: sottovalutare l'alto livello di giustizia di Dio e sottovalutare la gravità del nostro peccato. Questo è moralismo. E molti di noi, leggendo Romani 1, direbbero: è un testo che non ci riguarda. Quante volte lo hai letto e hai affermato: mamma mia, l'uomo è veramente cattivo, è veramente malvagio? Quante volte invece, dopo averlo riletto, hai detto: Signore, perdonami, perché quell'uomo sono io? Nel Sermone sul Monte Gesù dice: se la vostra giustizia non supera la giustizia degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E dopo aver detto questo, Gesù accusa chi si adira contro suo fratello e lo insulta, considerandolo degno di punizione al pari di un assassino. E poi afferma che chi desidera di possedere una donna che non è sua sta commettendo adulterio, sta commettendo fornicazione, al pari di chi commette fisicamente questi peccati. Se hai abbastanza conoscenza per giudicare gli altri, stai condannando te stesso, perché ne hai a sufficienza per giudicare te stesso e per considerarti un peccatore. Sei inescusabile, dice Paolo, primo perché conosci la verità. Tu moralista, che ti consideri innocente, sei inescusabile, secondo, perché sottovaluti la giustizia di Dio. Versetti 2 e 3. Al versetto 2 Paolo dice: ora noi sappiamo. Il verbo sappiamo nell'originale racchiude il concetto di essere consapevoli di qualcosa che è noto a tutti, che è conosciuto, che è risaputo. Cosa sappiamo? Sappiamo che ogni cosa che Dio fa è per natura giusta e conforme a verità. Paolo, nel capitolo 3, al versetto 4 dice: sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. E poi nel capitolo 9, al versetto 14, sempre della lettera ai Romani: che diremo dunque? C'è forse qualche ingiustizia in Dio? No, di certo. Dio sarebbe e rimarrebbe perfettamente giusto se distruggesse chiunque, o anche tutti. Ma come qualcuno ha detto, nel nostro cuore, in fondo alla nostra anima, c'è una vocina innocente e così serena e tranquilla che ci ripete continuamente che alla fine tutto andrà bene, che alla fine Dio salverà tutti perché è troppo buono per mandare le persone all'inferno. La nostra natura corrotta devia sempre a nostro favore. Ma Paolo afferma che l'ira di Dio è sopra ogni impietà e ogni ingiustizia degli uomini. Versetto 18 del capitolo 1. Cioè tu puoi essere una persona altamente rispettata da un punto di vista morale, ma rimanere un peccatore da condannare. Il termine impietà si riferisce a tutto ciò che in noi non dà gloria a Dio, tutto ciò che in noi non lo adora, tutto ciò che in noi non mette Dio nel posto in cui dovrebbe essere messo, cioè il primo. Non c'è peggior peccatore di colui che non riconosce di esserlo, di colui che non riconosce di aver bisogno di Dio. Ecco perché fai ancora fatica a renderti a Cristo, forse. Perché non consideri e non credi di aver bisogno di Lui. Quindi dici: ma perché Gesù è venuto a morire per me? Per quale motivo Lui dovrebbe essere così importante e fondamentale per la mia vita? È chiaro, se non ci riteniamo peccatori e bisognosi di Dio, non ci riterremmo nemmeno bisognosi di Gesù. Nella sua lista Paolo non si ferma alle sporche forme di perversione, ma Paolo parla di invidia, parla di contesa, parla di frode, malignità, calunnia, maldicenza, slealtà. E il principio si basa sul rifiuto di dare a Dio la gloria, lo abbiamo detto. Non c'è differenza in ciò che commettiamo. Ciò che conta è l'essenza del peccato in sé. Per Dio, una persona estremamente rispettabile, che mente ogni tanto, o magari chiama sua moglie stupida, è pari ad un omicida, ad un adultero. Non è l'atto in sé che conta, ma il nostro tentativo di innalzare noi stessi al di sopra di Dio e considerarci immuni dal suo giudizio. Pensiamoci bene, è veramente strano che noi riusciamo a vedere sempre il peccato negli altri, ma quando dobbiamo guardare il peccato dentro di noi facciamo una fatica incredibile. Non so se vi ricordate la storia di Nathan e Davide, Seconda Samuele capitolo 12. Cosa era successo? Davide era il re di Israele, e in quanto re poteva disporre di tutto ciò che voleva. Ha visto una bella donna, Batseba, l'ha desiderata, l'ha fatta venire a casa sua, ci ha fatto con lei quello che ha voluto. Lei è rimasta incinta, hanno avuto un figlio. E allora lì parte il progetto per coprire il peccato. Davide fa in modo che il marito di Batseba, Uria, vada al fronte e sia davanti a tutti. E quindi dopo un po' viene ucciso. Il peccato è coperto, lo scandalo è svanito. Davide può sposare Batseba e quindi tutto è messo a tacere. Ma dopo un po' il profeta Nathan, mandato da Dio, va da Davide e gli racconta una storiella. Un uomo ricco ma crudele, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, fa uccidere l'agnellina di un uomo povero, perché deve dar da mangiare ad un viandante che si è fermato a casa sua. Ascoltando questa storia, Davide è indignato, si arrabbia e dice: ma non è possibile, non possono esistere uomini del genere. Quel ricco deve morire e a quel povero bisogna ripagare 4 volte il valore dell'agnellina. Davide era onesto, era sincero, Davide non stava recitando. Nathan lo guarda e gli dice: Davide, l'uomo di cui sto parlando sei tu. E in quel momento, guarda caso, Davide, come se si svegliasse. Non è stato in grado di riconoscere il suo peccato mentre si appropriava della moglie di un altro e faceva tutto il possibile per far morire suo marito, ma nel momento in cui ha ascoltato quella storia, lì ha riconosciuto il suo peccato. C'è sempre una differenza quando siamo noi a compiere il peccato. Il peccato ci acceca, il peccato ci svia, ci corrompe, quindi siamo in grado di scovarlo negli altri, ma facciamo fatica a trovarlo dentro di noi. E tu, dice Paolo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, pensi di scampare al giudizio di Dio? Il verbo pensare qui racchiude il concetto di calcolo e di valutazione. Cioè Paolo sta dicendo, con la tua logica, tu stai cercando di calcolare erroneamente il tuo peccato, di dargli una valutazione sbagliata, ma che possa andare a tuo favore. Un teologo e predicatore americano del XX secolo ha parafrasato questo versetto in questo modo. Sciocco, credi davvero di aver scoperto un punto di vista che ti permetterà di innalzarti contro Dio e di passarla liscia? Non ne hai la minima probabilità. Non c'è scampo. Nessuna via di scampo, mai. E mi sto riferendo a te, persona rispettabile, che giudichi un'altra creatura come te e che continui a non pentirti. Sei inescusabile. Primo, perché conosci la verità. Secondo, perché stai sottovalutando la giustizia di Dio. E tu, moralista, che credi di essere innocente, sei inescusabile perché disprezzi la grazia di Dio. Versetto 4, versetto 5. La scrittura afferma chiaramente che Dio giudica in base ad una reale colpa. Una colpa comune a tutti gli uomini, compresi quelli che non riconoscono di essere colpevoli. Al versetto 4 Paolo dà un avvertimento, ci avverte di non disprezzare qualcosa che è molto evidente. E disprezzare significa sottovalutare qualcosa che ha un grande valore. Il famoso commentatore Matthew Henry scrive: ogni peccato volontario nasconde un disprezzo per la grazia di Dio. Ciò che Paolo ci invita a non disprezzare, al versetto 4, è quello che possiamo definire la grazia comune di Dio. Grazia comune verso tutto il genere umano, e che si manifesta attraverso tre caratteristiche del suo carattere: la bontà, la pazienza e la costanza. Cos'è la bontà? La bontà di Dio. Dal giorno in cui siamo stati creati, ogni essere umano ha sperimentato la bontà di Dio. Da quando ci svegliamo a quando ci riaddormentiamo, ogni respiro, ogni boccone di ciò che mangiamo viene dalla mano di Dio. E la sua bontà verso di noi e verso qualunque essere umano, ogni cosa buona, ogni cosa utile che abbiamo, ci viene grazie alla bontà di Dio. Cos'è la pazienza di Dio? Pazienza significa trattenere e si riferisce proprio al giudizio. Questo termine veniva utilizzato per indicare una tregua tra due eserciti che erano in guerra. E questa è la pazienza di Dio. È una tregua tra Lui e noi per la sua stessa grazia. Una tregua che Dio ha dichiarato nei nostri confronti. Cos'è la costanza di Dio? Costanza è una parola che veniva utilizzata per riferirsi ad un capo molto potente che volontariamente decideva di non vendicarsi nei confronti del suo nemico e quindi decideva anche di non punire un criminale. Fino al sicuro ed inevitabile giudizio di Dio, bontà, pazienza e costanza di Dio saranno sempre disponibili per ogni essere umano. E perché questo? Perché l'ha voluto Dio. Perché Dio non vuole che qualcuno perisca, ma Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento. La bontà di Dio riguarda i benefici che Lui dona a tutti. La pazienza di Dio si riferisce al giudizio che Lui trattiene per tutti. E la costanza di Dio fa riferimento alla durata della sua bontà e della sua pazienza verso tutti. Questa è la grazia comune che è disponibile per ogni essere umano e che lo è sempre stato, ma che purtroppo continuamente gli uomini disprezzano e sottovalutano. Gli autori dei Salmi dicono tanto intorno alla bontà di Dio. La terra è piena della benevolenza del Signore. La bontà di Dio dura per sempre. Dio compie i suoi prodigi in favore degli uomini. Il Signore è buono e fa del bene. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Ma allora, se è vero questo, come può Dio permettere che un piccolo bambino muoia a causa di una malattia incurabile? Se Dio è veramente buono, paziente, ed è costante nella sua bontà e nella sua pazienza, com'è possibile che non faccia nulla per eliminare quei capi di governo che stanno portando alla rovina tante nazioni? Perché Dio, se è così buono, può permettere che migliaia di persone innocenti muoiano a causa di un terremoto e altrettante altre continuano a vivere in condizioni disastrose? Forse era meglio che morivano. E potrei continuare l'elenco, elencando tutta l'insensibilità e la mancanza di amore che addebitiamo a Dio per tutto il male che c'è nel mondo. Paolo invece ci sta consigliando di fare un altro esercizio, forse un esercizio più produttivo e più biblico. Paolo ci dice: riconosci che se non fosse per la bontà di Dio, se non fosse per la sua pazienza e se non fosse per la sua costanza, nessun essere umano sarebbe vivo. Giobbe, nel capitolo 12, versetto 10, parla di Dio in questo modo: Dio tiene in mano l'anima di tutto quel che vive e lo spirito di ogni carne umana. E Geremia, nel libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetti 22 e 23, ci ricorda qualcosa di molto importante. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Ecco ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grazia comune di Dio che si rinnova ogni mattina. Prima di distruggere l'umanità con il diluvio, Dio ha aspettato 120 anni, nei quali ha usato Noè per avvisare e incoraggiare gli uomini a ravvedersi per evitare la distruzione. Nonostante la continua ribellione di Israele, il Signore ha aspettato ben 800 anni prima di mandare il suo popolo in esilio, e potrei continuare con tanti esempi, ma ne voglio ricordare soltanto un altro. Dio avrebbe potuto polverizzare da subito, e polverizzare nel vero senso della parola, perché erano polvere, Adamo ed Eva, per il peccato che avevano commesso, e invece io e te, stamattina, siamo ancora qua. Piuttosto che chiederci perché Dio permette che accadano cose brutte a persone apparentemente brave, dovremmo domandarci perché Dio permette che cose chiaramente buone accadano a persone chiaramente malvagie. Ripeto, invece di chiederci perché Dio permette che accadano cose brutte a persone apparentemente brave, dovremmo domandarci perché Dio permette che cose chiaramente buone capitino a persone chiaramente malvagie. La domanda cruciale non è perché Dio sta permettendo che persone soffrano o muoiono. La domanda cruciale è perché esiste ancora qualcuno che vive. Dovremmo chiederci perché Dio non ci annienta nel momento in cui pecchiamo e ripetiamo a commettere i nostri peccati nonostante gli diciamo che ci siamo pentiti e che non li faremo più. Perché Dio permette che continuino a vivere dei falsi insegnanti che stanno portando persone ignoranti o ignare del loro destino verso l'inferno? Per quale motivo? Ce lo dice Paolo nel capitolo 9 dei Romani. Dio ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, un modo alternativo per descrivere degli uomini peccatori. Perché? Per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già preparati per la gloria. Lo scopo della bontà di Dio non è scusare o giustificare gli uomini, ma è spingerli al ravvedimento, convincerli di peccato. Il ravvedimento significa cambiare pensiero. La bontà di Dio questa mattina ti sta spingendo a cambiare idea sul tuo peccato, a considerarlo un'offesa oltraggiosa a Dio e non un semplice errore o qualcosa da scusare, a rinunciare al tuo peccato e a rivolgerti a Dio per essere perdonato. Un filosofo tedesco un giorno disse: Dio perdonerà. D'altra parte è questo il suo mestiere. Non essere così arrogante, non essere così orgoglioso, non continuare ad ostinarti rifiutando il suo invito a ravvederti, perché oggi c'è la sua grazia comune, ma facendo così ti stai accumulando un tesoretto di ira che cresce giorno dopo giorno e che esploderà nel giorno del giudizio, perché la Bibbia dice che il giorno del giudizio ci sarà, arriverà ed è sicuro, e in quel giorno bontà, pazienza e costanza di Dio saranno finite. Sei inescusabile, primo perché conosci la verità, secondo perché sottovaluti la giustizia di Dio, sei inescusabile perché disprezzi la sua grazia e infine sei inescusabile perché le tue stesse opere ti condannano. Versetti da 6 a 11. Sarebbe buono se li rileggiamo questi versetti. Capitolo 2, versetti 6 a 11. Il discorso di Paolo è molto semplice, molto lineare, ma se non facciamo attenzione rischiamo di interpretare veramente male ciò che sta dicendo. Romani capitolo 2, versetto 6. Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire la verità, ubbidiscono l'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Che significa? Che Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Significa esattamente questo. Ma prima di tutto, e direi che è fondamentale, chiarire che in questi versetti Paolo non sta parlando di salvezza, ma sta parlando di giudizio. E questo cambia completamente il modo in cui li interpretiamo. Ripeto, in questi versetti Paolo non sta parlando di salvezza, ma sta parlando di giudizio. Paolo comincerà a parlare di salvezza solo a partire dal capitolo 3. L'Antico Testamento insegna chiaramente che il giudizio di Dio si basa sulle opere. Isaia scrive, leggo io, il giusto avrà del bene, perché mangerà il frutto delle sue opere. Guai all'empio, il male ricadrà sul suo capo, perché gli sarà reso quanto le sue mani hanno fatto. Gesù stesso ripete questo concetto. Quando in Matteo, al capitolo 16, versetto 27, dice: il figliolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Persino Paolo, l'apostolo della salvezza per grazia e per sola fede, insegna senza ombra di dubbio che il giudizio di Dio si baserà sulle opere, sia degli increduli che dei credenti. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. E in Galati 6, l'epistola della giustificazione per fede, Paolo dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Nel giorno del giudizio non si tratterà di dimostrare se sei un ebreo o non lo sei. Non bisognerà dimostrare se hai frequentato una chiesa oppure no, se sei un pagano o se sei un cristiano, religioso o irreligioso. Il punto sarà di dimostrare se la tua vita ha dimostrato veramente che tu hai obbedito a Dio, oppure no. In quel giorno, dice Paolo, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Ciascuno di noi. Il criterio soggettivo per la salvezza è sola fede, nient'altro. Ma la realtà oggettiva di questa salvezza si dimostra attraverso il compimento di opere. Opere buone che i credenti hanno la capacità di compiere perché Dio ha messo in loro lo Spirito Santo nel momento in cui hanno dato la loro vita a Cristo. Ecco perché le opere costituiscono una base valida per il giudizio di Dio. L'essenza del nuovo patto si basa su una misericordia e su una grazia date da Dio a persone indegne, che non lo meritano. Paolo dice in uno dei versetti più famosi, Efesini 2, versetto 8 e 9, «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, cioè non è vostro merito, non è vostra fatica, è il dono di Dio, non è attraverso le opere affinché nessuno se ne vanti». E proseguendo il discorso, versetto 10, Paolo dice, infatti, noi siamo opera sua, perché siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. La salvezza sicuramente non si ottiene per opere, ma sicuramente produrrà delle buone opere. E la presenza di vere opere buone nella vita di qualcuno rivela che la sua è stata una fede valida, e quindi agli occhi di Dio quelle opere sono un segno attendibile di una fede sincera, una fede che salva. Allo stesso modo l'assenza di vere opere buone dimostrerà l'assenza di una fede che salva. In entrambi i casi le opere diventano una base sicura per il giudizio di Dio. Perciò, o uomo, dice Paolo, chiunque tu sia, che giudichi, sei inescusabile, perché conosci la verità, perché sottovaluti la giustizia di Dio, perché disprezzi la grazia di Dio e perché le tue opere ti condannano. Potremmo avere dei dubbi sul fatto che alla fine, in qualche modo, Dio farà qualche eccezione, ma il versetto 11 annienta ogni nostro dubbio. Davanti a Dio non c'è favoritismo. Letteralmente, quando saremo davanti a Dio, Dio non solleverà la faccia di nessuno di noi, perché non farà parzialità con nessuno. Nel giorno del giudizio, per la conoscenza che Egli ha di ogni dettaglio della mia vita, il suo giudizio per me sarà imparziale. Su cosa stai facendo affidamento per restare in piedi davanti al giudizio di Dio? E questo è il punto. Su quali basi ti aspetti di passare all'eternità nel cielo di Dio? Sulla tua etica morale? Ci devi lavorare tanto. E non voglio offenderti, ma dovresti andare più a fondo, perché il tipo di giustizia necessaria per poter reggere davanti al giudizio di Dio è una giustizia perfetta. E le nostre etiche morali non ci condurranno mai ad una giustizia perfetta. Se stai tentando di osservare i comandamenti di Dio, devi essere sicuri di adempierli alla lettera, tutti. Perché, dice Giacomo, chiunque osserva tutti i comandamenti di Dio, ma li trasgredisce in un punto solo, ha trasgredito tutta la legge. Forse la tua base è la religione, ma la religione è inutile senza una giustizia interiore che viene dimostrata attraverso delle opere. Forse siamo stati battezzati ed è questa la base sulla quale, diciamo, andremo a trascorrere l'eternità con Dio. Ma da nessuna parte nella parola di Dio c'è scritto che il battesimo ci porterà in cielo. Nessun rito religioso ti porterà neanche un centimetro più vicino al cielo. Se gli ebrei che appartengono al popolo eletto di Dio, che Dio si è scelto, sono degni di essere condannati, quanto più noi, gentili, pagani. Ma allora qual è la via di scampo? C'è una via di scampo? Finalmente siamo arrivati alla grazia. Questo testo è pieno di giudizio, ma è sorretto da una grazia infinita. Il Vangelo è la buona notizia. Il Vangelo, ciò per cui Paolo sta scrivendo questa fantastica lettera, è questa la soluzione, È questa la via di scampo. Ciò che io e te non saremo mai in grado di guadagnare, Dio lo ha provveduto, gratis, come un dono per noi. Se stamattina hai capito che non hai niente da portare a Dio come merito, nemmeno la tua migliore morale, ravvediti. Non importa che tu sia un pagano immorale o un religioso perfetto agli occhi degli uomini. Ravvediti, cambia idea intorno al tuo peccato. E stamattina ci stiamo per avvicinare a dei simboli che ci spiegano, che ci parlano di questo Vangelo. Questi simboli parlano della necessità di ravvedimento, perché un giorno una persona ha pagato per te, ha pagato anche per il tuo moralismo. Una persona che ha dato il suo sangue, che ha dato il suo corpo per essere punito al posto tuo, per scontare la condanna che dovevi scontare tu e che oggi nessuno ti chiederà più di scontare, a meno che tu non deciderai di rifiutare questo dono. Riconosci che in te non esiste alcun bene. Accetta il fatto che se sei ancora vivo è per la grazia di Dio, è perché Lui ha deciso ogni giorno di non farti fuori. Smetti di accusarlo delle conseguenze del tuo peccato, smettiamola di accusarlo di tutto il male che vediamo nel mondo. Accetta la giustizia di Cristo attraverso la fede. Fidati di ciò che Cristo ha fatto per te, perché ciò che Cristo ha fatto per te è perfetto, non c'è niente da aggiungere. Lui ha tutti i meriti che tu non hai e che tu non avrai mai. La sua giustizia è l'unica che Dio può accettare. La sua giustizia può essere tua se oggi ti piegherai e chiederai a Lui di entrare nella tua vita e trasformarla. Ma mentre ci avviciniamo a questi simboli, c'è un avvertimento anche per noi. Per noi che ci siamo ravveduti e che conosciamo gli insegnamenti delle Scritture. Ricordiamoci che Dio non è interessato alla quantità di teologia che conosciamo, ma è interessato a cosa ne stiamo facendo di tutta questa conoscenza. Non permettere alla tua conoscenza di gonfiarti il petto davanti a chi ne sa di meno. Non permettere a questa conoscenza di farti credere superiore agli altri. Ricordiamoci che siamo ancora, restiamo ancora dei peccatori. Peccatori che sono stati perdonati, ma che hanno bisogno ogni giorno di ascoltare quella buona notizia, il Vangelo di Cristo. E ricorda che un giorno anche tu che ti sei ravveduto, che sei stato salvato, che attraverso la tua fede hai ricevuto per sempre la vita eterna, anche tu sarai giudicato per le opere che stai compiendo. Pensa a come sarebbe stata la settimana che hai appena trascorso se l'avessi vissuta concentrandoti maggiormente su quel gran giorno, quando sarai davanti al tribunale di Cristo. E pensa invece come potrebbe essere la settimana che stai per cominciare, se deciderai di viverla con un obiettivo diverso, magari con l'obiettivo di sentirti dire un giorno dal tuo Signore: bravo, ben fatto mio servo fedele, quella settimana sei stato proprio un servo fedele. Tratteremo gli altri in maniera diversa, tratteremo noi stessi in maniera diversa, forse saremmo meno fieri di noi stessi e più riconoscenti della grazia di Dio. Stamattina Dio ci spinge tutti al ravvedimento. Ci spinge tutti a cambiare radicalmente la nostra mente, il nostro cuore, in modo da odiare il peccato, l'ipocrisia. Perché Cristo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Cristo è la nostra unica speranza. Preghiamo. E vorrei chiedere ai ragazzi di avvicinarsi ai simboli. Signore Gesù, grazie perché Tu sei un Dio pieno di grazia, un Dio pieno di pazienza. Grazie, Signore, perché Tu sei un Dio giusto. Questo a volte ci spaventa, ma non dovrebbe, se abbiamo messo a posto la nostra vita davanti a Te. Signore, Tu ci hai fatto un dono incredibile e un giorno noi lo abbiamo accettato, ci siamo piegati. E quindi anche se il tuo giudizio sarà perfetto, non rovinerà ciò che tu ci hai donato per la tua grazia. E Signore, ti chiedo perché stamattina lo stesso sentimento, lo stesso stato d'animo, la stessa sicurezza possa sentirla una persona, due, tante persone che ancora fanno fatica a piegarsi a te. Signore, la tua parola è potente. Ti chiediamo perché possa sfondare i cuori che sono ancora duri. Signore, mostraci la tua gloria ancora una volta questa mattina, nel nome di Gesù. Amen.